Girolamo, anni 347-419 d.C. Il IV secolo d.C., per la fede cristiana, fu un'epoca di espansione possente e gloriosa, ma anche di pericoli inquietanti e unici nel loro genere. In effetti, dopo le grandi persecuzioni, l'impero romano guardava la giovane Chiesa con crescente benevolenza. Dapprima il cristianesimo fu tollerato, poi fu ufficialmente riconosciuto e sostenuto e poté approfittare largamente del favore di Costantino e dei suoi successori, i primi imperatori che abbracciarono la fede. Fu così che i luoghi di culto si moltiplicarono grazie a generose donazioni, la Chiesa ebbe uno statuto giuridico privilegiato e delle personalità cristiane occuparono per la prima volta sedi prestigiose, diventando consoli, prefetti, membri del pretorio. In breve tempo, i simboli cristiani impressi nelle monete raggiunsero tutti gli angoli dell'impero. Per la Chiesa fu dunque la pace, dopo secoli duri di lotte e di sofferenze. Fu la pace, anzi, fu il trionfo. In verità, non si tardò molto a capire che quest'ultima parola, trionfo, mal si accordava al pellegrinaggio della Chiesa sulla terra, dato che essa non può mai rinunciare a seguire il cammino che già fu del Signore, quello della croce. L'epoca della pace si accompagnava così a seri pericoli, quali la Chiesa non aveva mai conosciuto. Da un lato, essa era tentata di inserirsi comodamente nel mondo, lasciandosi abbagliare e catturare dal favore degli imperatori. Dall'altro, rischiava di cedere a interne lacerazioni e scismi e dispute teologiche che turbavano gravemente gli equilibri di quella fede ancora giovane e non del tutto consolidata. E fu nel corso di quest'epoca precaria e turbolenta che Dio donò alla Chiesa delle personalità straordinarie, le più straordinarie di tutta la sua storia, uomini profondamente innamorati di Cristo, che univano una profonda intelligenza della fede e un'instancabile operosità pastorale, uomini capaci di educare, di sostenere, di proteggere il popolo cristiano. Ancora oggi, per questo, li chiamiamo così, padri della Chiesa, padri, perché ci hanno generati nella fede in Cristo e perché senza di loro la nostra fede sarebbe semplicemente impensabile. Questa sera parleremo di uno di questi padri, San Girolamo. Ai nostri tempi il suo nome sembra un po' dimenticato, ma pochi santi sono stati onorati e venerati come lui nel corso della storia cristiana. Innumerevoli dipinti in tutti i musei del mondo stanno a testimoniarlo. Girolamo nacque a Stridone nel 347. Stridone era un villaggio romano situato in Dalmazia tra il Veneto e la Slovenia attuali. «Sono nato cristiano, da genitori cristiani», scriveva Girolamo con fierezza, «e fino dalla culla sono stato nutrito con latte cattolico». In verità si trattava di un latte piuttosto scremato. La sua famiglia, appartenente ai ceti sociali più agiati, costituiva già quella cristianità un po' infiacchita, bene integrata nell'impero, che si accontentava di partecipare al culto domenicale. Tant'è vero che Girolamo da piccolo non fu battezzato, secondo un uso allora generalizzato che preferiva di mandare il battesimo all'età adulta. E i suoi genitori non si preoccupavano tanto di insegnargli il catechismo, quanto di trasmettergli quella cultura che avrebbe dovuto aprirgli le porte di una prestigiosa carriera. Il bambino ricevette dunque i primi rudimenti dell'educazione romana, prima da qualche schiavo o pedagogo e poi da qualche precettore, secondo i costumi del tempo. A 12 anni lo inviarono nelle prestigiose scuole di Roma per completare la sua istruzione e qui Girolamo trascorse l'adolescenza senza privarsi di nessuna di quelle distrazioni che la città offriva ai giovani studenti, teatro, circo e qualche volta altri appuntamenti di ancor più dubbia moralità. Più tardi egli se ne ricorderà, provandone acuti rimorsi, anche se bisogna dire che le avventure non gli impedirono di essere uno scolaro diligente e appassionato. Si dedicò soprattutto con entusiasmo e penetrazione a intense letture che gli permisero di assimilare i classici latini, soprattutto Cicerone e Virgilio, di cui era innamorato. Li imparava a memoria e poiché i libri allora erano rari e ricercati, ne ricopiava i codici con l'intento di farsi una biblioteca personale. Studiò la retorica, cosa allora necessaria, dato che la vita sociale romana era dominata da avvocati e magistrati, ma poi anche la lingua greca, e in fatto di lingue acquisì un tale corredo scientifico che farà di lui uno dei più grandi linguisti e filologi dell'antichità. Sono anni in cui Gerolamo non solo manifesta un'intelligenza vivace e una memoria assai tenace, ma anche un carattere sensibile, passionale, capace di grandi affezioni e di repentine collere. Stringe forti amicizie con dei compagni, con i quali di domenica ama visitare le catacombe, riportandone forti emozioni, quasi di un terrificante viaggio tra i morti. E tuttavia, quelle catacombe erano tracce di un passato ancora recente, anche se già così lontano dalla vita di quei giovani studenti, e non mancarono di lasciare un'impronta nel cuore sensibile del ragazzo. Senza accorgersene, Gerolamo compiva i primi passi verso Cristo e la sua Chiesa. Si decise di chiedere il battesimo e lo ricevette nella notte di Pasqua del 366, nella Basilica del Laterano. Con questo gesto decisivo, che compì a 19 anni, concluse la sua vita studentesca e partì con un amico alle volte della Gallia, nelle città imperiali del nord, alla ricerca di un impiego degno delle sue capacità. Giunse così a Treviri, la capitale della Rinania, attratto da una specie di università nella quale seguì corsi e copiò altri manoscritti. Però quella città aveva già una forte impronta religiosa. La comunità cristiana era vivace e fortificata da una lunga lotta contro l'eresia ariana. Vi aveva dimorato il grande Atanasio e esistevano anche le prime esperienze di monachesimo. Ed è qui che Cristo si impadronì dell'animo inquieta e sensibile di Gerolamo. Tornato a Stridone, annunciò ai parenti che la carriera amministrativa e politica non l'interessava e che aveva deciso di farsi monaco. Dei contrasti familiari non gli importava. Ciò che gli interessava era soltanto la Chiesa, la sua dottrina, i suoi insegnamenti, la sua vita. In preda a un contagioso entusiasmo e voglioso di mettere il suo spirito brillante al servizio del Signore Gesù, si innestò in una comunità di studiosi e di chierici che vivevano ad Aquileia. E fu per lui, racconta, il periodo più dolce della luce. Scoprì il Vangelo, tentò di viverlo in pienezza, cominciò ad approfondire lo studio della Sacra Scrittura, ma ecco la difficoltà. Provava ripugnanza per quella lingua così lontana dalla bellezza della lingua di Cicerone, dei classici, così rude. Aveva 27 anni, sentiva la chiamata di Cristo, ma restava inquieto. Girovagava. Visitò gli splendori di Atene, poi la Macedonia, la Tracia, andò in Asia Minore, percorse la Galazia, giunse ad Antiochia di Siria. Sfinito dal viaggio, si recò da un grande personaggio del tempo che stava per diventare vescovo di Antiochia, Evagrio. La sua salute peggiorava, la febbre non lo lasciava. Giunse a un punto a pochi passi dalla morte. Ed ecco che gli accadde qualcosa. Fu un sogno o fu una vera esperienza mistica? Gerolamo sostiene di essere stato rapito al terzo cielo. In ogni caso fu una grazia che orientò tutta la sua vita. Ecco come lui la racconta. Ormai stanno già per preparare la mia sepoltura, perché il mio corpo è così gelido che non sembra più avere soffio vitale, anche se il petto è ancora tiepido. Tutto a un tratto io vengo afferrato e vengo portato davanti al tribunale del giudice divino. La luce è così forte che non oso nemmeno alzare gli occhi. Mi viene chiesto: chi sei? E rispondo: sono cristiano. Ma colui che è assiso sul trono ribatte: menti, tu sei ciceroniano, non sei cristiano. Il tuo cuore è là dove c'è il tuo tesoro. Sconvolto, ferito, Girolamo racconta di essere stato anche flagellato, piange, non per la punizione, ma per il proprio accecamento. Pietà, Signore, pietà, invoca e giura, d'ora in poi, se mi vedrai in mano un libro profano, vorrà dire che ti avrò rinnegato. Molti anni dopo spiegherà: questa era la mia triste situazione. Non si trattava soltanto di leggere dei classici come per noi, si trattava di imbeversi di una cultura. Me ne andavo a Gerusalemme con l'intento di combattere per Cristo, ma non riuscivo a rinunciare alla mia preziosa biblioteca di scrittori pagani che avevo messo assieme. Ed ero così infelice. Digiunavo e intanto mi preparavo a godere il mio cicerone. Vegliavo notti intere, versavo lacrime fin dal profondo delle viscere al ricordo dei miei peccati e poi prendevo in mano le commedie licenziose di Plauto. E se per caso mi mettevo a leggere i profeti, allora mi sentivo subito disgustato dalla loro lingua così poco elegante. Avevo gli occhi accecati, mi impedivano di vedere la luce, ma io non accusavo i miei occhi, io accusavo il sole. Ma da quel giorno cominciai a leggere le Sacre Scritture con tutta la passione che prima mettevo nei libri profani. Dov'è il tuo tesoro? Là c'è il tuo cuore. Da questo momento in poi Girolamo riconoscerà un solo tesoro, la Bibbia. Se prima si era appassionato alla poesia, al teatro, alla filosofia dei pagani, ora brucia per le lettere di Dio, per quella biblioteca divina, così la chiama ormai, che il Signore ha messo assieme per noi. E fino agli ultimi giorni di vita l'esistenza di Girolamo sarà tutta votata alla lettura, allo studio, al progressivo approfondimento di tale divina parola. La sminuzzerà, la ruminerà poco a poco, imparerà a decifrarla, a spiegarla, a immedesimarsi in essa in modo da permettere poi a tutti i cristiani delle future generazioni di gustarne pienamente il sapore. Ma ci voleva un periodo di preparazione, ci voleva il deserto, l'esperienza della solitudine. Se ne andò così nella Calcide, in Siria, terra già abitata da numerosi monaci, per assaporare, diceva, la familiarità con Dio. Voglio imparare a seguire nudo Cristo nudo, diceva, e capiva che l'unica strada per penetrare i segreti del Vangelo era abbandonarsi a una seria austerità, benché avesse il corpo fragile. Sapeva di dover purificare l'anima e il corpo da tutte le passioni della giovinezza, ma soprattutto sapeva di doversi nutrire di quel silenzio immenso per purificarsi di tutte le belle ed eleganti parole di cui un tempo si era saziato. Avevo per compagni solo gli scorpioni e le bestie selvatiche, racconta, ma in quel deserto la parola di Dio cominciò a sgorgare e la parola della Sacra Scrittura, che Girolamo per la prima volta legge in maniera sistematica, abbondante, gioiosa, e gli accadde ciò che un profeta del nostro tempo, Rebora, esprime così: la tua parola, Signore, zittì chiacchiere mie. Divenne l'uomo della parola, l'uomo della scrittura. Restò nel deserto circa 4 anni, lavorando attivamente. Capiva di non potersi accontentare delle traduzioni latine che c'erano allora in voga, che erano brutte, mediocri, poco affidabili, e perciò comincia a studiare l'ebraico, aiutato da un giudeo convertito che viveva presso quegli eremiti. A prezzo di un immane lavoro poté cominciare a gustare il sapore originario della parola biblica, allora quasi sconosciuta ai cristiani. Che fatica, racconta. Invece dell'eleganza di Cicerone avevo davanti l'alfabeto ebraico, suoni sibilanti, aspirati, duri, che dovevo continuamente ripetere, ma ringrazio il Signore perché da quell'amarezza e da quegli inizi trassi poi frutti dolcissimi. Bisogna ritornare bambini, aveva detto Gesù. Per Gerolamo ciò vuole dire ricominciare a imparare a leggere e a scrivere come un bambino, in quella strana lingua allora considerata barbara, ma che Dio aveva pur scelto per comunicare la sua parola. E per anni e anni egli si immerge in quei vecchi testi sacri, ci abita dentro, ne segue l'evoluzione storica, ne intuisce i filoni di pensiero. L'unica altra attività a cui si dedica è quella epistolare, scrive ai suoi compagni, perché come Dio ha scritto a noi la sua lettera, questo è il modo di mantenere i rapporti, scrivere lettere. Che fai nel mondo? Scriveva Eliodoro. Tu sei più grande del mondo. A un altro diceva, oh, se Dio mi trasportasse presso di te, io ti stringerei a me in un fortissimo abbraccio e non ti lascerei più andare. Non è a caso che si impegnava in questa attività. Voleva che tutta la sua esistenza diventasse un'occasione per approfondire il mistero di Cristo. Però i tempi erano brutti. La fede era messa alla prova e perfino il deserto poteva diventare un campo di battaglia. Così fu costretto ad andarsene. Rientrò ad Antiochia, poi a Costantinopoli. Aveva già 35 anni, era un uomo solido, equilibrato, anche se conservava quel certo carattere entusiasta e tenace che a volte sconfinava nella testardaggine. A Roma la fama lo aveva già preceduto. Le sue lettere avevano avuto una larga diffusione, la sua scienza imponente era nota e il suo slancio spirituale conosciuto. Così incontra amici che sotto la sua guida spirituale vogliono vivere un'esperienza alla ricerca della perfezione cristiana. Ma c'è anche chi è infastidito dall'arrivo di questo monaco, troppo colto, troppo rude. Egli però trova un amico sincero e inestimabile nella persona di Papa Damaso. Damaso era stato appena eletto Papa in condizioni drammatiche ed era anch'egli un uomo di valore e di grande esperienza. Era un fine erudito, uno storico di valore, un archeologo, un poeta ed era in grado di apprezzare Gerolamo. Cominciò dunque a stimolarlo. Voleva conoscere il suo parere su innumerevoli questioni e lo incoraggiava a scrivere. Gli diceva, da troppo tempo tu Gerolamo non fai altro che leggere e che studiare. Ora devi svegliarti, devi scrivere, devi illuminarci su tante questioni, dobbiamo discutere di Sacra Scrittura. Io ti farò le domande e tu mi risponderai. C'è forse un argomento più importante di questo? E insisteva, voglio che i problemi che ti pongo non siano risolti a metà. E tuttavia i tuoi scritti devono essere brevi. Il Papa riconosceva la scienza e il talento di Gerolamo, ma era esigente, perché lo voleva guadagnare interamente al servizio della Chiesa. Gerolamo correva il rischio tipico degli intellettuali, che era quello di chiudersi nella loro scienza. L'amicizia del Papa lo preservava da questo rischio e lo costringeva a servire la Chiesa così come essa è, con le sue pesantezze, con le sue confusioni. È per questa Chiesa che Gesù ha dato la sua vita e la sua parola. E così Gerolamo si mette all'opera, senza fare concessioni a nessuno, non ne sarebbe stato capace. Studiava i passi complessi e delicati della scrittura, si afferrava alle parole, andava alla loro radice, compussava i manoscritti, paragonava tra loro le differenti versioni, scriveva commentari, si faceva perfino prestare dagli ebrei di Roma i testi che essi conservavano nelle loro sinagoghe per copiarli in fretta e lavorava notte e giorno incurante della propria fragilità. Diceva, ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. E poi spiegava, l'espressione colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue si riferisce certo al mistero eucaristico, ma anche la parola delle scritture è corpo e sangue di Cristo. E quando andiamo a fare la comunione, se cade un pezzetto di ostia, noi ci preoccupiamo. Ma quando invece un pezzetto di parola cade via dalle nostre orecchie o dalla nostra intelligenza e ci mettiamo a pensare ad altre cose, quale responsabilità? In questa vita il nostro unico bene è mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, non soltanto nell'Eucaristia, ma anche nella Scrittura. Leggere la Scrittura, spiegava, è come cogliere sulla terra dei frutti, le cui radici, da un albero le cui radici sono piantate nel cielo. Ed ecco perché la ricchezza delle parole bibliche è inesauribile. Però, insisteva, bisogna leggere la scrittura come la legge la Chiesa. Se la si interpreta in maniera carnale, secondo le idee di ciascuno, allora non è Dio, ma è il demonio che parla attraverso la scrittura e vengono fuori tutte le eresie. Allora il Vangelo di Cristo diventa il Vangelo degli uomini, o ancora peggio, il Vangelo del demonio. Invece, vivere in mezzo ai testi sacri, meditare, non conoscere altro, non cercare altro, questo significa abitare il regno dei cieli fin da questa terra. Ed è ancora Papa Damaso che spinge Gerolamo a intraprendere l'opera più alta e difficile, rivedere l'antica traduzione latina dei Vangeli. Gerolamo capisce subito che le traduzioni del suo tempo sono modeste, piene di errori, fatte su manoscritti non corretti, e così si mette a rintracciarne tutto il maggior numero possibile per confrontarli tra loro, per stabilire la versione più affidabile, per tradurre nella maniera corretta, e spiega, non tradurre parola con parola, bisogna tradurre un'idea con un'altra idea, e scegliendo termini comprensibili a tutti. Ma tutto ciò l'avrebbe potuto fare anche un grande genio. Se Gerolamo è un santo, è perché tutte le sue conoscenze, tutta la sua precisione, tutta la sua abilità, la sua sensibilità di artista erano messe a frutto per Cristo, per scoprirlo, per farlo risaltare da ogni parola, da ogni frammento di testo, per la Chiesa, per offrire ai cristiani un nutrimento celeste. Durante il suo soggiorno romano, Gerolamo contribuisce anche attivamente allo sviluppo del monachesimo, allora poco conosciuto nel mondo latino. Pian piano raccoglie attorno a sé persone che si sentono attratte alla vita religiosa. Particolarmente, questa è una cosa molto nuova per il suo tempo, riunisce un gruppo di donne che vogliono consacrarsi al Signore. Tra esse è rimasto celebre il ricordo di Paola, una giovane nobile vedova che giungerà a un'esemplare santità. Gerolamo dà prova di una stupefacente modernità. A queste donne non si accontenta di offrire un po' di paternità spirituale e qualche educazione religiosa, ma le ingaggia nello studio scientifico della teologia e dei testi sacri, insegna loro il greco, insegna l'ebraico, insegna le lingue che nemmeno i preti conoscevano più. E a chi lo criticava perché gli dicevano «perdi tempo con delle donne», rispondeva «se a interrogarmi sulle scritture venissero gli uomini, non avrei tempo da dare alle donne». In realtà queste sue figlie pervennero a un tale grado di santità, a una tale elevatezza intellettuale, difficile da immaginare, se consideriamo che provenivano tutte dal bel mondo e se pensiamo a quale fosse allora la condizione femminile. Intanto la fama di Gerolamo cresceva. Il popolo già lo pregonizzava come successore del Papa, ma era anche un personaggio ingombrante. Il suo infaticabile lavoro era spesso in anticipo sui tempi, proposto sempre in maniera decisa, accompagnato da un ascetismo rigido, e poi le sue traduzioni si distaccavano troppo da quelle tradizionali, così che non andava genio neppure agli altri intellettuali, tanto più che egli non faceva niente per accomodare le cose. Davanti ai testi sacri era umilissimo, ma davanti ai preti che lo criticavano, preti che sapevano forse un po' di greco ma niente di ebraico, preti che erano incapaci di comprendere la portata del suo lavoro, protestava: «Tutti questi mi mordono, mi trattano da falsario, mentre io sto ristabilendo la verità dei testi, mi accusano di difendere l'errore, mentre cerco di eliminarlo, e l'abitudine domina al punto che gli errori di sempre continuano a piacere anche quando sono stati smascherati». E non risparmiava l'ironia: dite che io traduco male il greco, e allora leggete il greco, se ne siete capaci, o almeno provate a scrivere due o tre parole, insomma lavorate un po', sudate un po', imparate faticando a rispettare la fatica degli altri. Lo si sarà capito che Gerolamo aveva un carattere difficile. I suoi nemici dicevano era un brutto carattere. Lui qualche volta giungeva a dire, però soltanto a Dio, nella preghiera: «Signore, perdonami, perché sono un dalmata, riconoscendo di appartenere a una razza violenta. Ciò che a noi importa è riconoscere che la grazia di Dio prende le persone così come sono. Il santo non è l'uomo perfetto, ma l'uomo che si lascia prendere tutto intero e si lascia usare da Dio, col suo temperamento, i suoi limiti, la sua fragilità. E Gerolamo era uno di quei tipi che nelle opposizioni non si deprimono, ma prendono un nuovo slancio. Così, appena terminata la traduzione dei Vangeli, si mise a tradurre i Salmi. E finché Papa Damaso visse, poté approfittare della sua illimitata protezione. Quando Papa Damaso morì, le proteste suonarono alte e forti e Gerolamo venne messo in disparte. Disse: «Se almeno fossero dei pagani a condannarmi, mi consolerei facilmente di non piacere a tutti, ma di non piacere a gente che dovrebbe seguire Cristo». A 38 anni dovette partire e imbarcarsi per l'Oriente. A Roma non tornerà mai più. Visitò tutta la Terra Santa. «Non mi è sfuggita nessuna località della storia di Gesù», esclamava con gioia e con fierezza. Ed era pieno di soddisfazione perché vedeva, come i nostri pellegrini, l'accordo impressionante tra i testi sacri e l'armonia dell'ideale evangelico. Diceva: «Tra le parole di Gesù e i paesaggi c'era un tale accordo che fu per me una rivelazione. Ho visitato la Terra Santa e avevo davanti agli occhi un quinto Vangelo, lacerato, sì, ma ancora leggibile». Si rifugiò a Betlemme, fondò due monasteri, uno maschile che egli stesso dirigeva e uno femminile affidato a Paola, la quale finanziava ambedue le costruzioni. Col poco denaro che restò, costruirono un ospizio per pellegrini vicino al luogo dove Maria e Giuseppe non avevano avuto alloggio. E così, nel dolce paesaggio di Betlemme, sorsero i primi due monasteri orientali fondati da gente di Occidente. Gerusalemme. Gerolamo era ormai nel mezzo della sua lunga e tormentata esistenza. Ma Betlemme non l'abbandonerà mai più. Si può dire, anzi, che la prima parte della sua vita era stata tutta una preparazione. A Betlemme comincia a scrivere le vite degli eremiti orientali e continua i suoi commentari biblici, i lavori cominciati a Roma. Traduce opere di autori greci, di autori copti, pubblica una storia della letteratura cristiana, progetta una storia della Chiesa, redige un trattato di filologia ebraica, studia l'etimologia, insomma lavora notte e giorno, sostenendo ritmi impossibili, dettando a volte apparecchi segretari. La vista gli si indeboliva, ma l'anziano eremita non se ne cura. C'è da restare sconcertati davanti a questo lavoro colossale che noi non riusciamo nemmeno a immaginare, abituati come siamo nei nostri confortevoli ambienti di studio, alla luce elettrica, ai testi stampati, agli occhiali, ai computer, e pensare che resta ancora da parlare dell'opera più importante tra tutte, la revisione integrale di tutta la Bibbia latina. Aveva cominciato con Papa Damaso traducendo i Vangeli e Salterio, a Betlemme tradurrà tutti gli altri libri della Bibbia, un'impresa ardita, monumentale, che gli specialisti considerano una delle più ammirevoli imprese dello spirito umano, e che Gerolamo realizza con inimmaginabili lampi di genio. Traduce il libro di Tobia in un giorno, quello di Esteri in una notte. E da questo immane lavoro nasce quella Volgata, che vuol dire proprio libro del popolo, libro di tutti, che è divenuto il testo biblico ufficiale, universalmente diffuso nella Chiesa per tutti i secoli, fino ai nostri giorni. Era lo strumento di cui la Chiesa aveva bisogno per consolidare la sua dottrina e fondarla saldamente sulle basi della Scrittura. Non bisogna del resto pensare che Gerolamo abbia compiuto la sua titanica impresa in una sorta di rifugio protetto e tranquillo, perché le terribili scosse dell'impero che si frantumava sotto l'urto dei barbari giungevano fino al monastero di Betlemme. Nel 410 perfino Roma cadde, e gli esiliati si contano a migliaia, alcuni si rifugiano in Palestina, i monasteri di Gerolamo si aprono ad accoglierli, ed è un incessante via vai di uomini e di notizie che rattristano il vecchio studioso dalla salute malandata, il quale però non interrompe il suo lavoro. Mi restano, dice, alcune ore rubate alla notte. Ora che al cominciare dell'inverno le notti si fanno lunghe, e al chiarore vacillante della mia lampada che scrivo queste pagine, e i miei occhi ormai sono indeboliti e minacciati dalla cecità, mi è difficile rileggere alla luce della lampada questi testi dai caratteri così sbiaditi che sarebbe già difficile decifrare alla luce del giorno. Il suo monastero stesso viene colpito e distrutto. Spoglie di ogni cosa, Gerolamo commenta, meglio non avere più pane che perdere la fede. Gli anni, le prove, la sofferenza l'hanno reso meno irruente, meno intransigente con gli altri e più esigente con se stesso. Continua a lavorare, anche se ormai sfinito, e gli sembra di essere, dice, come un vecchio asino piccolo che non ce la fa più. Si racconta che in quegli ultimi anni di vita Gerolamo si trovasse spesso a parlare col crocifisso che teneva sul tavolo di lavoro e che Gesù insistesse sempre con la stessa domanda a Gerolamo: dammi qualche cosa. Signore, rispondeva il vecchio asceta, ma non vedi che ormai ti ho dato tutto? Che cosa ti potrei dare di più? Finché un giorno il crocifisso gli disse: Gerolamo, dammi i tuoi peccati. L'episodio significa che Gerolamo, al termine dell'esistenza, non riusciva ancora a perdonarsi le colpe commesse in gioventù, mentre Gesù voleva che egli gli affidasse proprio tutto e ridiventasse come un bambino innocente. Il 30 settembre dell'anno 419 Gerolamo morì dolcemente, pacificato, dopo una vita di lotte aspre e senza compromessi. Il suo più attento biografo ha scritto: «Possa Gerolamo trasmetterci un po' di coraggio». Vorremmo aggiungere: possa egli trasmetterci il suo amore impetuoso, epico, assoluto, per Cristo e per la sua parola. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno.